l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E dunque, è la Juventus ad aggiudicarsi il derby d'Italia contro l'Inter. Una rete di Conceição dopo una magia di Colomani in un secondo tempo che ha visto una Juventus perfetta contro un Inter assente ingiustificata, o anche giustificata dalla pressione, dalla chiusura, dall'asfissiante manovra bianconera, porta a casa appunto una sconfitta, la seconda dopo due giornate. L'Inter che dunque, dopo aver perso contro la Fiorentina, essersi rialzata in campionato sempre contro la Fiorentina, accusa la secondo, il secondo KO di fila, un KO che fa riflettere, un KO che non taglia totalmente fuori ovviamente l'Inter dalla lotta a Scudetto, ma che rimanda i discorsi Scudetto nella sfida diretta contro il Napoli, che però arriverà tra due turni con in mezzo delle sfide che sia Napoli che Inter non possono fallire per giocarsi poi il tutto per tutto, con un campionato naturalmente ancora lungo e quindi con ancora tante possibilità per entrambe. Già il Napoli che pareggia contro la Lazio, avrebbe potuto vincere, quindi si mangiano le mani a Napoli, ma più di così Conte oggettivamente con la sua squadra non poteva fare, visto come si era messa la sfida. A un certo punto con la Lazio che passa in vantaggio, il Napoli che la rimonta, poi si porta in vantaggio, poi gestisce i minuti finali senza praticamente ricambi sulla sinistra, giocatori praticamente che non hanno mai giocato come Rafa Marin, che sono costretti a entrare in campo. La Lazio si gioca la carta di A con una gamba sola, praticamente con le difficoltà fisiche del caso che sappiamo bene. Di A proprio però trova il gol del 2-2, allora lì tutto rimandata alla sfida di ieri sera tra Juventus e Inter, dove è successa una cosa molto molto particolare che voglio condividere con il direttore. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cose strane per due napoletani come me e te. Ieri mi hanno mandato diversi video. Allora, io c'ho la mia compagna tifosissima del Napoli che ha festeggiato al gol della Juventus ai festeggiamenti finali, quindi già questo.
Ma io volevo sentire il boato, cioè l'unica cosa da fare è andare in, perché noi lo sappiamo com'è Napoli, no?
Sì.
Cioè andare in qualsiasi zona di Napoli, però non è che bisogna andare chissà dove, e sentire per tra i palazzi se in quel minuto c'è stato appunto un boato. Io credo di sì, molti me l'hanno detto.
Sì.
Sarebbe girano stato anche bello dei registrarlo.
Girano anche dei video, dopo se vuoi te lo giro, di un numero.
Cari miei, cioè, bisogna stare in mezzo alla strada e registrare il boato, perché, cari miei, i napoletani hanno esultato per un gol della Juve, e questo non si verificava, credo, dal 45, credo, esatto. Dal 49, insomma, non lo so da quanto, però insomma,
più o meno sì. Pazzesca. Ti posso dire che il video che mi hanno girato, che poi ti girerò, raffigura i tifosi del Napoli, tanti, un bel gruppetto che si trovavano fuori, un'agenzia di scommesse, sai, che mettono i monitor fuori per vedere la partita, si erano raggruppati tutti lì e al fischio finale è partito un boato con abbracci, una cosa stranissima che può raccontare solo il calcio.
Però questo è un bene, caro mio, è un bene, perché così si finisce con l'ipocrisia, no? Va bene il tifo contro, ma non è che deve essere un tifo contro specializzato solo contro una squadra. Se questa squadra addirittura ti può aiutare per vincere, l'odio è un pretesto, evidentemente, no? Cioè, in questo momento cade, perché se tu odi una cosa la devi odiare a prescindere, e invece se ti fa comodo, come ti fa comodo che la Juventus batta l'Inter, qua manifesti ipocrisia.
Esatto, e comunque ieri grandi festeggiamenti, devo dire. Io partirei proprio dalla fine, direttore. Una Juventus che nel primo tempo sembrava partire bene, poi vivere di alti e bassi con l'Inter che oggettivamente aveva in mano un po' le redini del gioco, senza mai creare proprio grossissime occasioni, per la verità, a parte il palo di Dumfries nel finale. Poi nel secondo tempo l'Inter si dice che non sia scesa in campo, in realtà secondo me è stata nettamente sorpresa, come poi hanno detto anche i protagonisti, da una Juventus arrembante, cattiva. E io mi ricordo che proprio con te commentai in maniera negativa le parole di Motta nell'intervallo di Juventus-Napoli, quando entrando in campo disse: adesso dobbiamo contenere, stare attenti, eccetera. Totalmente Dai. Cambiato lo scenario, perché stavolta evidentemente memore da persona intelligente quale Motta, di errori anche comunicativi o di impostazione o di messaggio alla squadra, all'intervallo entra in campo e dice: abbiamo fatto un pessimo primo tempo, dovevamo fare
Bravissimo.
Molto di meglio, dobbiamo essere
Bravi.
Più bravi. E infatti la Juventus ha cambiato Bravi. Il passo.
Anzi, incazzato, l'ha detto, addirittura esagerato. Comunque vado con la mia analisi.
Vai.
Ti dico questo, guarda, Dunque, innanzitutto noi non dobbiamo fare gli psicologi né i buon padri di famiglia, dobbiamo fare critica, no?
Bravo.
Perché dico questo? Perché io non devo pensare a un ragazzo come Savona, no? Devo proteggerlo, cioè, per carità, mi fanno tenerezza tutti, soprattutto i ragazzi giovani che si affacciano a una platea importante, però diciamo, per determinati appuntamenti, soprattutto quando sai tu, Motta, che una partita è così complessa, rischiare Savona, che è un timido, cioè è un timido, un ragazzo che non ha ancora quella scaltrezza, cioè, per dirti, con Sesau, che è giovane anche lui, è già più scafato, diciamo noi, no? Cioè è già uno che è più arrogantello, è più sicuro dei propri mezzi, prova delle cose. Savona è timido, quella timidezza costa cara. Cioè, il primo tempo della Juve, che subiva soprattutto dalla fascia di Dumfries, è colpa di Savona. Cioè, noi dietro a queste cose non possiamo nasconderci. Appena ha tolto Savona, ha messo Cambiasso, che è appunto uno che ha più cattiveria agonistica, più coraggio nel cercare il dribbling, nel saltare, nel impostare l'azione, le cose sono cambiate. Ma chiaramente non mi voglio fermare soltanto alla critica a Savona, però la partita è cambiata da così a così fra il primo e il secondo tempo, dopo le dichiarazioni di Motta, perché ha posto rimedio immediatamente, fortunatamente immediatamente, perché se no uno non si spiega perché nel primo tempo si è giocato in un modo e perché nel secondo in un altro modo, perché purtroppo, credetemi, quella fascia destra, anzi sinistra per la Juve, ma destra per l'Inter, era presidiata male, cioè ogni volta da quella fascia. Perché che cosa ha la problematica di Savona? Andiamoci a fondo su questo problema.
Sì.
Che arretra cercando il momento giusto per fare l'intervento, ma o lo fa in anticipo l'intervento, oppure pressi molto più vicino, non dai il tempo all'avversario non solo di programmare uno scatto, ma anche di servire eventualmente il compagno vicino. È successo 3 o 4 volte, anche con Lautaro, che si è mangiato un gol, stessa cosa. Dumfries ha avuto tutto il tempo, con una distanza di marcatura di 2-3 metri, che è un'esagerazione. Quindi prova ancora negativa del ragazzo, ma ribadisco, io non voglio assolutamente dargli responsabilità. Però tutti i gol che sta subendo la Juve, o che rischia di subire la Juve, a volte derivano non soltanto da un'organizzazione, diciamo, un pochettino svolazzante, ma anche e soprattutto da errori individuali. Detto questo, poi le cose positive. Cioè, la Juventus ha ingranato un'altra marcia, perché io ho scritto in un post Motta si è preso la Juve, perché innanzitutto quelle dichiarazioni durante l'intervallo, ma ti aggiungo anche dichiarazioni alla fine della partita, che possono essere migliorate, e ti dico dove, parlano di calcio, spiegano calcio. Cioè lui ha spiegato perché la Juventus non riesce a stare attaccata all'avversario in zona alta, in modo da poter rilanciare l'azione quando è il momento di diventare pericoloso. Perché lui ha detto, noi dobbiamo avere la capacità di rimanere sempre in una determinata zona del campo, addosso all'avversario, però questo non riusciamo a farlo sempre e sbagliamo i tempi dell'intervento. Cioè, perché i tempi di intervento non è che li fa solo un giocatore che va addosso a quello che ha la palla, ma li fanno gli altri 4-5 giocatori che sono attorno a lui e che devono intercettare i passaggi. Però se tutti questi interventi non avvengono contemporaneamente, grazie sempre a un'organizzazione di gioco valida, tu il primo va a provare, il secondo va a provare, e li vedi sempre in ritardo. Invece devono avvenire contemporaneamente. E questo la Juve nel secondo tempo l'ha fatto, non solo un'aggressività maggiore a recuperare palla, ma poi, permettetemi di dire, delle trame offensive eccezionali. Ora, poi, in aggiunta a questo, diciamo, la capacità di alcuni singoli di emergere, e soprattutto, ragazzi, la differenza tra Vlahovic e Colomboigny, cioè Colomboigny ha fatto un numero in cui, se voi andate a vedere, si è disimpegnato di 5 giocatori dell'Inter, 5, mezza squadra, 3 all'inizio e altri 2 dopo, con cui ha servito.
Non una squadra qualsiasi, tra l'altro, nell'area dell'Inter, voglio dire.
Nell'area lì, 5 giocatori, lui si è disimpegnato riuscendo a servire nell'area dell'Inter con Sesau libero, dandogli la capacità del tiro. Poi è stato anche bravo con Cesare, un po' fortunato a passare in mezzo alle gambe dell'avversario, ma gli ha servito un assist favoloso. Ecco, quindi dico, la Juventus per me sta andando sulla strada giusta della proposta di gioco, della capacità anche di esaltare, perché signori miei, questo è l'Inter che è quasi capolista, è lì vicino al Napoli, è una squadra che, diciamo, negli ultimi anni ha consolidato un certo sistema di gioco, e la Juventus dalle partite iniziali, io perché dico sempre quel forse, lei ti ha comandato, se forse preso la Juventus, perché adesso bisogna dare continuità.
Certo.
Non bisogna fare prove opache contro mezze squadre. E mi permetto di dire che la prossima avversaria in Champions è una mezza squadra, di cui la Juventus non può avere timore. La Juventus deve portare a casa assolutamente questa qualificazione, perché non posso immaginare che dopo questa prova con l'Inter possa fare cilecca contro i prossimi avversari in Champions.
Tanti temi, direttore, messo sul tavolo, li condivido tutti. Ecco, forse la scelta di Savona, che infatti non aveva funzionato già contro il PSV nella gara di andata, è stata l'unica scelta sbagliata da Motta, che evidentemente Cambiasso aveva soltanto 45 minuti, i secondi 45 minuti hanno fatto la differenza, quindi magari lì...
Ma infatti hai visto che Thiago Motta lo ha abbracciato il ragazzo, sì, per carità, sì, va coccolato.
Sì. Sì.
Proprio perché è riuscito a resistere per un'ora, esatto. Però diciamo la verità, quell'ora in cui ha resistito è anche molto fortunato.
Anche perché poi c'era Dumfries lì,
un palo, un assist da Lautaro, certo, che ha sbagliato. Cioè, la Juve è stata fortunata perché da quella zona di campo non è arrivato il gol, ma stava per arrivare.
Esatto.
E noi dobbiamo considerare, o perlomeno nell'analisi, anche Motta deve considerare che là erano due gol, minimo, sì, due gol. E quindi Savona è stato, credetemi, tragico, cioè il cambio di Savona è stato essenziale, certo, è stato fondamentale per la Juve.
Assolutamente. Ti metto altri due temi. Uno l'hai praticamente sfiorato tu, perché la Juventus che vince, compresa la Champions, da 4 partite consecutive, è una Juventus che, se sei d'accordo, si è ritrovata come squadra, come gruppo, quello che mancava fino a poco tempo fa con Motta, che forse litigando con uno, litigando con l'altro, aveva creato dei dissapori. Invece adesso le scelte che l'hanno premiato, il gruppo che è cambiato, qualcosa è cambiato dal punto di vista del gruppo, e quando c'è un concetto di squadra la squadra funziona sempre. Secondo tema che ti metto sul tavolo, il tanto bistrattato, accusato Cristiano Giuntoli, beh, insomma, alla fine Veiga con Cesao, Colomani, lo stesso Thuram, autore di un secondo tempo soprattutto importante, e tutti coloro i quali sono, lo stesso con Miners, forse la prima partita da oltre sufficienza per lui, sono la prova, sono la prova che questo direttore sportivo invece il lavoro l'ha fatto bene. Come, direttore?
Allora, primo argomento, perché Motta deve migliorare anche nella comunicazione, perché dopo aver in parte spiegato calcio, e quindi ha fatto bene, perché deve spiegare calcio, cioè lui rispetto al suo predecessore ha una forza che è enorme, è quella di non prendere in giro la gente, nel senso di dire no, il calcio è semplice, oppure ne parlo solo io, quella spocchia che proprio era fastidiosa, che dimostrava invece al contrario di non capirne molto, diciamo, di atteggiamenti moderni nel calcio. Motta lo sa, lo aveva fatto vedere col Bologna, lo sta facendo intravedere, soprattutto io lo vedo nelle trame offensive, in quelle difensive deve, ribadisco, non scappare troppo la squadra e non scappare contemporaneamente, ma lo sta facendo vedere. Dov'è che lui deve migliorare ancora la comunicazione? Quando gli viene fatta la domanda, ma lo fa per i tifosi? No, lo faccio per me stesso, io faccio il mio lavoro, no, caro Motta, tu sei alla guida di un club fondamentale per il calcio italiano che si chiama Juventus, tu devi tener conto della storia di questo club, e devi dire che praticamente il compito tuo principale è ridare un DNA vincente a questa squadra. No, lo faccio per fare il mio lavoro al meglio, lo faccio per i ragazzi, sono i ragazzi. No, queste sono dichiarazioni veramente di facciata che oggi non usa più nessuno. Nella comunicazione tu devi essere chiaro. Cioè devi dire, e devi anche in qualche modo far capire il passaggio che stai facendo rispetto al tuo predecessore. Perché non stai avendo una vita facile, non l'hai avuta dall'inizio. Fai vedere un pochettino quello che hai cambiato, quello che stai cercando di cambiare, spiegalo. Nessuno sta col fucile puntato se tu spieghi le cose. E hai fatto benissimo a fare una cena con tutta la squadra, hai fatto benissimo a far capire che c'è un gruppo solido che, nonostante qualche litigio, qualche incomprensione, poi alla fine sono dalla tua parte, perché si vede in campo che i giocatori ti seguono e sono dalla tua parte. E anche un Gatti irrisolto in alcune fasi difensive ti è utilissimo in attacco, verissimo. Però adesso con Veiga, diciamo, puoi avere quell'interscambio di lasciare libero Gatti a volte di andare avanti e di non fare disastri in difesa, perché c'è Veiga che poi veglia. Io credo che possa tu trovare ancora più stabilità in difesa una volta che questa difesa sarà ben amalgamata, una volta che Kalulu potrà rientrare e dare un supporto ulteriore, una volta che questo Costa si farà notare, vediamo, insomma, perché fascia destra, fascia sinistra, adesso UEA è un adattato, Cambiaso va bene, ma insomma bisogna, è un punto di domanda anche lui. Insomma, il problema della fase difensiva di questa Juve, che ricordiamo negli ultimi decenni è sempre stato il punto di forza della squadra, deve essere messo a posto, perché nella fase offensiva ci stai facendo vedere delle belle cose e spiega sempre più calcio, caro Motta. Seconda cosa, Giuntoli. Giuntoli, cari miei, e lo devo ribadire, ha fatto una rivoluzione completa per togliere una certa mentalità nello spogliatoio della Juventus. E questa mentalità, mi permetto di dire, anche con questa partita fondamentale contro l'Inter, è stata eradicata. È una mentalità che praticamente viveva sulle rendite e posizioni di una difesa che stava sul limite dell'area. Ieri la Juventus ha palleggiato davanti all'Inter, nella metà campo dell'Inter. Cioè, quando tu fai diciamo i passaggi da un lato all'altro del campo, però nella linea di metà campo, però nella parte, diciamo, della squadra avversaria, va bene, nessuno ti può dire niente, perché stai premendo. In quel momento stai cercando l'imbucata, stai cercando la velocità del passaggio e del palleggio. E la Juventus l'ha fatto, questi miglioramenti. Prima, sempre con Thiago Motta, questi palleggi dietro avvenivano 10-20 metri più indietro, quasi sul limite della propria area, e non funzionava, perché voleva dire che tu stavi subendo la pressione degli avversari. In questo caso invece tu la fai subire agli avversari. Quindi devo dire, Motta e Giuntoli soprattutto sono stati accusati ingiustamente, soprattutto perché si sono portati addosso il fantasma, lo spauracchio, il licenziamento di Allegri. Adesso si deve voltare pagina, lo ribadisco, perché c'era bisogno di un cambiamento, e non fosse avvenuto con Motta, non fosse avvenuto con Giuntoli, doveva comunque cambiare. Quella pagina storica della Juventus si è chiusa fortunatamente, definitivamente, con buona pace dei vari colleghi giornalisti e opinionisti, che adesso in qualche modo, come dire, evadono l'argomento, perché non gli conviene, perché avevano preso di mira questo allenatore e anche Giuntoli, soltanto per difendere che cosa? Forse un'amicizia, o forse un partito preso, o forse un'idea che non volevano vedere modificata, diciamo, nei confronti di questo nuovo allenatore, di questo nuovo direttore sportivo. Io non lo so, non mi interessa, sono a volte piccolezze, perché un legame con un allenatore non può impedirti di vedere la realtà che si modifica davanti ai tuoi occhi. La realtà che si sta modificando nella Juve è evidente, chi non lo vuole riconoscere è in malafede.
Allora, ti porto adesso sull'altra sfida, quella tra Lazio e Napoli, poi torniamo su questa con i messaggi che stanno arrivando, e inoltre ci sono delle immagini eloquenti di un Lautaro, così ci colleghiamo a Napoli, che lo chiedono da Napoli, ma in generale di un Lautaro che, diciamo, espressioni a dir poco blasfeme e ripreso in diretta, quindi qua la prova TV ci starebbe
tutta. Ricordiamo che c'è un regolamento
che vieta se viene applicato, cose. Direttore, però questa è da squalifica.
Una squalifica seria. Anche a me ha sorpreso molto, l'ho vista, e poi ci hanno scherzato sopra, hanno tradotto con dei termini coloriti, ma insomma, non si può fare. Poi tutta questa alterazione, no, caro Lautaro, no.
Allora,
giusto avercela,
Sì.
Cioè, un giocatore deve essere arrabbiato,
sì,
ma devi esprimerla in un altro modo la tua rabbia.
C'è un regolamento, tra l'altro, che lo vieta di farlo in questo modo. Lazio-Napoli, anche qui, insomma, tante cose da raccontare. Intanto una Lazio con Baroni continua a fare un ottimo lavoro, parte benissimo con quella conclusione di Isaksen, spettacolare, palla in rete. Il Napoli però dimostra di essere una squadra dalle sette vite, cresciuta molto sotto questo punto di vista da Conte, quindi caratterialmente. Trova il pareggio con un errore, sì, di Provedel, ma mi preme sottolineare che in tre passaggi è stato sfruttato l'errore con un gol in maniera perfetta dal Napoli, che poi trova il vantaggio complice l'autorità di Marusic, ma la Lazio, che è mai doma, colpisce il Napoli in quello che in questo momento non è tanto stato un errore, perché a Roma, contro la Roma, il Napoli si era abbassato troppo e prende il gol. In questo caso invece emerge la fascia sinistra totalmente depauperizzata. A un certo punto ha dovuto mettere Conte e Rafa Marin dopo aver detto chi metto, ed è lì che la Lazio ha costruito il gol del vantaggio, sapendo che quello era il lato debole. Arriva il gol del pareggio, pardon, non del vantaggio, arriva un 2-2 che premia lo stesso il Napoli alla luce del risultato di ieri. Ma che indicazioni stanno arrivando? È che comunque è un Napoli che arriva da tre pareggi di fila. Direttore, c'è un Como che ieri ha battuto la Fiorentina, occhio ad affrontarlo in casa sua.
Il Como sta crescendo spaventosamente, è stato penalizzato negli ultimi incontri perché ha perso, ha pareggiato, diciamo, veramente negli ultimi secondi, ma gioca bene il Como, c'è poco da fare. Detto questo, la fotografia della partita del Napoli e la fotografia un pochettino di quanto sta succedendo sta nelle parole di Conte a fine partita, quando parla di Marin. Cioè, l'ha mostrato proprio difficoltà, ha detto noi non abbiamo, ho dovuto adattare, ho dovuto lanciare, ho dovuto... Eh, ha adattarmi alla situazione, perché Mazzocchi, stiamo parlando di Mazzocchi, stava male. Allora io ribadisco, Conte va trattato come un chimico, cioè è uno che sa dosare e usare la materia che ha davanti, e se questo non lo capisce un presidente, come dire, non puoi pretendere che Conte in qualche modo faccia la rivoluzione da solo. Cioè, se lui ti dice noi stiamo facendo un miracolo, è vero. Se lui ti dice che io spremo molto questi giocatori, è vero. Che poi Conte non abbia un piccolo difetto soltanto nel non amare diciamo le troppe competizioni, questo è anche forse l'unico suo limite sulla carriera, che lui in qualche modo cerchi sempre di puntare a una sola competizione. E devo dire che comunque la rosa che gli ha messo a disposizione il Napoli è valida, tranne una cosa, che quella uscita di Kvaratskhelia doveva essere tappata, o perlomeno
rimediata. Ma anche in altri ruoli, anche se volevi prendere un difensore a sinistra, se non certo, 75 certo. Milioni ti sono entrati, voglio dire.
Esatto, sono entrati tanti soldi, e dovevi spendere qualche cosa di più, non per prendere un giocatore che adesso è fuori condizione e che comunque non è né la prima, né la seconda, né la terza scelta. E non lo hai sostituito all'altezza. Io ribadisco, non voglio fare mai, per carità, non è mio ruolo, ma io capisco un pochettino i mal di pancia di Conte, che però non può esprimere totalmente. Poi Conte dice io sono assolutamente in sintonia. Certo che è in sintonia, però ribadisco, là è un chimico, stiamo parlando di un chimico che ti dice guarda, io posso dosare questo e questo, ma oltre stiamo facendo un miracolo, perché stiamo tirando la macchina al massimo, non avendo quelle due sostituzioni. Ma tu dici due, e sono d'accordo con te anche sul difensore, ma soprattutto non avendo l'uomo di fascia che mi sostituisca Neres, o che non mi faccia adattare Politano da una parte e dall'altra, perché quando è entrato Politano con la Lazio, Politano ha fatto la differenza, però nel momento in cui è uscito Mazzocchi, la coperta è quella, se la tiri da una parte poi non la puoi coprire dall'altra, e quindi il Napoli è andato in difficoltà e ha subito il pareggio, anche con una certa dose di sfortuna e con due, secondo me, interventi da analizzare di Meret, perché sinceramente io posso essere d'accordo con il mio amico Simone Braglia, che dice che Meret è un ottimo portiere, però su entrambi i gol della Lazio io ho un bel punto di domanda sulla capacità di Meret, perché il primo gol gli è passato vicino al braccio e poteva sicuramente avere più forza in quella mano, in quella respinta, e il secondo gol, un passettino più avanti, la palla era lentissima quella di Dia, un passettino più avanti, e poi faceva il miracolo. Sì, ecco, Meret non ti fa il miracolo, e in quel caso era richiesto un piccolo miracolo.
Messaggi, così chiudiamo l'analisi dei nostri amici. Intanto il nostro amico tifoso della Lazio dice che in realtà lui è molto deluso, squadra che commette sempre gli stessi errori individuali, Barone sta facendo un ottimo lavoro, non riesce a porvi rimedi, troppi punti buttati ingenuamente, ma crescerà, diciamo al nostro amico della Lazio. Tornando indietro su Juventus e Inter, c'è intanto Marco Moretta che ci chiede un pensiero sul cambio Locatelli-Thuram. In realtà l'ha spiegato Motta dicendo che Thuram aveva quasi crampi, quindi ha chiesto a Locatelli di entrare in campo e l'ha fatto da capitano, ha fatto molto bene. Antonio, tifoso juventino ma napoletano, in realtà dice che la Juventus sembra una provinciale che prepara solo le partite più importanti, Juve-Inter e Inter-Napoli. Io non sono per niente d'accordo, ci vedo una crescita importante della Juventus, e chiedo a te, ma
no, su una cosa lui ha ragione, su una cosa dobbiamo vederla alla prova dei fatti. Con lui dice provinciale, questo è un termine esagerato, però sicuramente continuità, ecco, se lui mi dice la Juventus deve mostrare continuità, quindi adesso col PSV, cioè la Juventus non deve soltanto esultare, è giusto che lo faccia per una vittoria sull'Inter, ma deve avere continuità con le medio piccole e soprattutto in Champions anche con squadre abbordabili come il PSV.
Sicuramente, però poi l'hai fatto soffrendo con Empoli, Como, PSV e poi con Inter, quindi diciamo che una prova l'ha data per adesso, però ci vuole la continuità. Nostro amico Stefano, interista da Londra, dice: penso che la differenza della partita di ieri sia nella preparazione atletica sbagliata dell'Inter. Per tutto il campionato 80% dei secondi tempo vengono giocati male, da lì sbagliata l'attitudine mentale, per questo penso che tra un mese sarà fuori dalla Champions. Quindi molto negativo il commento di Stefano da Londra. Poi ti faccio commentare un'altra frase di Motta che mi ha colpito a fine partita, però dell'Inter credi che sia un problema fisico o mentale? Perché ci aggiungo le parole di Mkhitaryan che vanno evidenziate, che Mkhitaryan ha detto parlo per me, quindi non si è voluto prendere responsabilità del gruppo. E detto, però secondo me c'è un momento, a volte dopo tutto quello che abbiamo vinto è quasi come se ci fossimo un attimo rilassati, e quindi quel fuoco quando manca, lo sai meglio di me direttore, puoi avere tutta la qualità del mondo ma poi non spingi, quindi è stato
è un problema mentale, quello dell'Inter è un problema mentale, perché guarda anche tutto torna, anche questa arrabbiatura di Lautaro a fine partita è perché non è che è deluso dalla partita, lui deve essere deluso da se stesso, perché non avere la concentrazione di essere efficace in determinate situazioni, Lautaro ha avuto due occasioni enormi sotto porta, e non avere la cattiveria per deciderle e per renderle efficaci vuol dire che c'è qualche cosa in te, cioè sei arrivato molle, sei arrivato non concentrato e non con cattiveria, e questo non è da Lautaro, ma come anche si può dire per altri giocatori, c'è un Çalhanoğlu che in questo momento è fuori forma, c'è un Mkhitaryan che forse ha tirato troppo, c'è bisogno a volte di un rincalzo che sia più valido come Frattesi, ma insomma l'Inter che cosa ha? Non è che ha un problema fisico, ha un problema mentale, perché in alcuni tratti della partita, quando domina la partita, perché una buona parte del primo tempo l'ha dominata, non riesce a concretizzare. Dopodiché che succede? Non spinge più, l'Inter in qualche modo si ferma e lascia il campo agli avversari. La Juventus è stata bravissima a prenderselo nel secondo tempo questo campo, sistemando appunto le cose con Cambiasso, l'ingresso di Cambiasso e l'uscita di Savona, però da parte dell'Inter, ne ribadisco, io non l'ho vista fisicamente male, l'ho vista mentalmente giù, l'ho vista come se avesse pochi stimoli e fosse un po' fuori concentrazione.
Ti faccio riflettere su altre parole di Thiago Motta quando dice a fine partita, nel primo tempo il vero grande errore che abbiamo commesso è stato rispettare troppo l'Inter. Ecco, è questa la crescita. Ricordiamo che però ieri è scesa l'Inter con l'età matura più alta, 30, la Juventus con l'età media, no matura, l'età media più bassa, 25. Può essere un peccato di gioventù, ma se questa Juventus impara a non rispettare eccessivamente l'avversario, può essere una chiave per...
Vabbè, ma rispettare, dai, parliamoci chiaro. Ha avuto paura, ha avuto timore, e non rispetto. Cioè, la Juve non deve avere timore o paura.
Esatto.
Deve affrontare l'avversario come se dovesse mangiarselo. Cioè, questo è l'atteggiamento...
Come diciamo, il secondo tempo. Esatto,
che deve andare all'attacco, senza rischiare troppo, perché deve avere le preventive... devi avere una difesa alta, quindi devi essere compatto, devi giocare con il fuoco negli occhi, come se qualunque avversario diciamo dovesse essere la preda predestinata in quel momento, cioè come ha sempre affrontato le partite la Juventus, quello deve essere quella fame, quella sete che praticamente anche con campioni consolidati, e noi insomma nella Juve ne abbiamo visti tantissimi, non c'è mai un attimo di pausa nei confronti di qualsiasi avversario. Ora, ieri non è che l'Inter ti deve mettere il tremore, ribadisco, sei la Juventus, sei in una fase di cambiamento, e questa è l'unica attenuante che bisogna dare a Thiago Motta, aggiuntoli alla Juve. Hai cambiato troppo, hai cambiato tantissimo, però sinceramente trovarsi adesso al quarto posto, trovarsi ancora in competizione per la Champions, trovarsi in competizione per la Coppa Italia, tutto questo si deciderà in questo mese, nel prossimo mese. Il primo appuntamento difficile di questo mese, drammatico, tragico per la Juventus, perché appunto ogni partita è un esame, è cominciato con questa vittoria sull'Inter, che sia di buon auspicio per il futuro, però ribadisco, è il primo grande mattone che la Juventus ha posto sul cambiamento che ha fatto quest'anno.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore!
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Con Simone Bernabei, tutto Mercato Web, comincerà tra pochissimo Rotocalcio, scatenatevi con i vostri messaggi, oggi recuperiamo la Podecallo che non abbiamo avuto l'anno scorso, dopo andremo anche a Napoli da Pierpaolo Matrone a capire come è stata accolta da Napoli la vittoria della Juventus sull'Inter e come ci si avvicina alla sfida col Como, dovrebbe recuperare uno tra Spinazzoli e Olivera, quindi Napoli recupera pezzi sulla sinistra, soprattutto per la sfida scudetto contro l'Inter, dove però c'è l'incubo di possibili squalifiche, visti i giocatori diffidati nel Napoli. Occhio alla situazione Lautaro, perché quelle espressioni blasfeme riprese in diretta TV possono costar caro all'attaccante dell'Inter. Torniamo tra poco e ne parliamo.